Oggi abbiamo con noi Padre Battista, ormai è una presenza che conosciamo da tanto tempo, come presenza che arricchisce questa nostra esperienza delle giornate mariane di Loreto. E oggi abbiamo chiesto a Padre Battista di dirci qualche cosa sull'itinerario di crescita spirituale in San Luigi Marietimo un po', di aprire un po' di più questa finestra su questa esperienza, questa dimensione in servizio da un po'. Cos'è questo itinerario, quali sono le dinamiche, le tappe, ecco, qualcosa che possa anche aiutare noi a assumere e a vivere con più consapevolezza questa voglia di appartenere a Gesù attraverso le mani di Maria. Lo ringraziamo fin da adesso della sua presenza in mezzo a noi, non aggiungo tanto, rappresentando, lo conosciamo, e poi dopo averlo ascoltato abbiamo il nostro spazio per poter portare le nostre risonanze, le nostre domande, le nostre esperienze.
Grazie e un saluto a tutti voi, nel Signore. Questo tema che è stato scelto quest'anno, itinerario spirituale, un cammino spirituale, credo sia un bisogno, cioè dobbiamo sentirlo come un bisogno a due livelli. Uno per noi, sapere che siamo in cammino. Essere in cammino vuol dire sapere di essere partiti e sapere di non essere ancora arrivati, però sapere che una parte di cammino l'abbiamo fatta, lunga o breve, e una parte ci resta da compiere. Quindi per noi il cammino spirituale è una necessità, è un bisogno di ciascuno di noi. Nessuno deve pensare o dire di non essere partito e nessuno deve pensare o dire di essere già arrivato. Poi c'è un altro livello anche, sapere che noi siamo chiamati ad aiutare gli altri a camminare spiritualmente. E questa è la missione fondamentale di ogni cristiano battezzato, di ogni anima che vuole condividere l'ansia di San Luigi Maria di Montfort. San Luigi Maria di Montfort era un missionario per scelta sua, un missionario, nel senso che era sacerdote, ma che ebbe, come fece come scelta, di andare al popolo, di andare alla gente. La gente di allora era battezzata, aveva una certa pratica religiosa, era già in cammino, però lui avvertì che, specialmente nei paesi di campagna, la gente aveva bisogno di essere aiutata a continuare il cammino. E io credo che sia un bisogno estremo oggi, una necessità. C'è tanta gente, noi diciamo, c'è la secolarizzazione, non c'è più fede, tanta gente lontana dal Vangelo. È anche vero, però tante persone hanno sete, hanno desiderio di camminare e non trovano chi li accompagna, non trovano chi indica loro quali sono le tappe, perché un cammino è progressivo, è graduale, e la caratteristica è proprio questa. Se voi fate un pellegrinaggio, avete la partenza, ma dovete viverlo fino in fondo il pellegrinaggio, non che dopo un'ora di cammino tornate a casa e dire ho sperimentato, so cos'è. Finché non l'hai fatto tutto non sai che cos'è. Quindi è la necessità di compiere questo viaggio, chiamiamolo il santo viaggio. Quindi la scelta che così anche programmando quest'anno si è scelto questo tema del cammino spirituale in San Luigi di Maria di Montfort, nel Vangelo stesso, in Gesù Cristo, il Vangelo che ci indica il cammino da compiere in Maria come modello del nostro itinerario di fede, eccetera. Io do adesso questa accentuazione su San Luigi Maria di Montfort, nel senso che lui sentì per se stesso il bisogno di diventare santo, di camminare fino alla perfezione, e anche il bisogno di comunicare agli altri, di far sapere agli altri. E noi vediamo San Luigi Maria di Montfort oggi come un maestro spirituale. E l'espressione è stata usata da Giovanni Paolo II, che l'ha preso come suo maestro anche personale. E il maestro, proprio il maestro di scuola elementare, è colui che ti insegna i primi passi, poi ulteriormente gli altri passi, fino a portarti là dove tu all'inizio non avresti pensato di arrivare. E questo è un po' l'obiettivo di oggi, perciò io mi fermo a San Luigi Brera di Monfort in questo contesto. Altri hanno parlato di altre dimensioni. Faccio riferimento alla vera devozione, naturalmente. Io credo che tutti conosciate il trattato della vera devozione, ma non basta conoscerlo, non basta leggerlo, non è un romanzo, è una specie di Vangelo che bisogna imparare a memoria. Se non lo sappiamo a memoria, non importa, perché facciamo il proposito di impararlo a memoria, cioè di leggerlo ogni giorno, un pezzo al giorno, perché si scoprono di una densità di contenuto e anche di stile talmente forte, talmente scultorea, talmente anche rapida, ma è pieno di perle, è pieno di pietre preziose, è pieno di bellezze spirituali che non si gustano tutte di un colpo. Bisogna proprio frequentarlo. Ancora Giovanni Paolo II, voi sapete, fino alla fine della sua vita l'ha letto ogni giorno e si assimila così. Ora io non pretendo, non farò troppi riferimenti testuali, perché non so che livello di conoscenza del testo ognuno di noi ha, non è grave, anch'io non lo so a memoria, ma lo uso ogni giorno, nel senso che vi garantisco si scopre sempre qualcosa di nuovo e di bello. Quindi faccio riferimento al trattato, citerò qualche numero qua e là, ma un po' per sezioni, un po' per grandi linee, perché non è possibile nel tempo che abbiamo di essere più analitici, ma con la conoscenza che ognuno di noi ha penso che sia sufficiente. Ora, l'itinerario, prendiamo questa parola, cammino spirituale. San Luigi Maria Monfort innanzitutto si preoccupa di farci capire che c'è un cammino di Dio verso di noi e c'è un cammino nostro verso Dio, perché lui lo chiama proprio così. La prima parte del trattato, quando parla della Trinità, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, dell'incarnazione, il primo itinerario è quello, l'itinerario mariano è quello della Trinità per venire a noi, perché la Trinità si serve di Maria, sceglie Maria. Questo è proprio il primo numero del trattato, è per mezzo di Maria, Gesù Cristo è venuto al mondo ed è ancora per mezzo di lei che deve venire nel mondo. Poi comincia subito a parlare di Maria, sì, ma che cosa ha fatto Dio nella vita di Maria? Per prepararla, il Padre ha voluto riempirla di doni, ha voluto che rimanesse nascosta, ecco i primi numeri del trattato. Il Figlio che se l'è scelta con la madre, lo Spirito Santo come sua fedele collaboratrice, sua sposa. Quindi è la Trinità che ci dà l'esempio di avere scelto Maria per venire a noi. Quindi è un primo cammino, è l'itinerario, il cammino di Dio verso di noi. E questi primi numeri del trattato è una specie di ritornello. Cosa ha fatto il Padre, cosa ha fatto il Figlio, cosa ha fatto lo Spirito Santo. E Maria viene presentata da Monfort sotto queste tre parole che faccio da ricordare: figlia del Padre, madre del Figlio, sposa fedele, sposa dello Spirito Santo. Questi tre titoli riassumono innanzitutto quello che Dio ha fatto in Maria, che ha compiuto in lei, e la Trinità che chiede il consenso a Maria, importantissimo in Monfort. Maria è una persona responsabile che ci rappresenta tutti in quel momento, e Dio chiede il consenso a Maria per venire a noi. Quindi possiamo dire è un primo cammino questo, che fa da modello a noi, come la Trinità viene a noi per mezzo di Maria, quindi itinerario mariano della Trinità. Poi c'è un secondo aspetto che è la nostra risposta, è il nostro itinerario verso la Trinità. Allora possiamo anche noi parlare di itinerario mariano alla Trinità, che riguarda noi. Quindi è un cammino, come Dio è venuto per mezzo di Maria a noi, così noi siamo chiamati ad andare a Dio per mezzo di Maria. Quindi si parla già qui di un cammino, di un itinerario, di un avvicinamento, di un rendersi presente che Dio opera per noi e al quale noi siamo chiamati. Il nostro buon padre Rogier di santa memoria tanti anni fa aveva fatto un disegno, non pretendo che lo vediate fino in fondo, però con questo concetto aveva tracciato un disegno un po' geometrico, ma aveva tracciato questo grande cerchio che è Maria, cioè il segno di Maria, ed è coronato da stelle, 12 stelle, e in mezzo ci ha disegnato tre cerchi che si intrecciano, uno con dei simboli trinitari, in uno c'è una mano, la mano del Padre, nell'altro c'è l'agnello, Cristo che si immola, e nell'altro c'è la colomba, lo Spirito Santo, e la Trinità che abita in Maria, la Trinità che viene a essere presente in Maria. E noi, a imitazione di Maria, siamo chiamati a ospitare la Trinità nella nostra vita. Vedete se è poco. E in mezzo poi a questi cerchi vi si è un po' anche i numeri del trattato della vera devozione, quelli che riguardano la venuta di Dio verso di noi e quelli che riguardano la nostra andata a Dio. Quindi un pellegrinaggio che compie la Trinità verso di noi e un pellegrinaggio che compiamo noi verso la Trinità. Ho detto, usiamo l'espressione il santo viaggio. Voglio citare il Salmo 83. Salmo 83 che conosciamo, lo recitiamo anche nelle lodi, ogni tanto la terza settimana, lunedì della terza settimana, c'è questo Salmo 83 che conosciamo. Lo cito perché Monfort lo usa e poi ritornerà. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, l'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Cioè io desidero languire, bramare, significa desiderare fortemente. L'anima mia aspira ad andare a questo incontro verso il Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel mio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido, lo conosciamo. Poi dice, beato chi abita la tua casa. Beato chi abita la tua casa. Maria è la casa che la sapienza ci è scelta. Giunta la pienezza del tempo, dice San Paolo, Dio mandò il suo figlio nato da donna. Invece San Vice Maria di Monfort, nell'amore della sapienza, dice, giunta la pienezza del tempo, la sapienza si costruì una casa, la Divina Maria. Quindi la pienezza del tempo è questa casa, che è Maria, in cui abita la sapienza. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio. Questo cammino, questa itineranza, questo pellegrinare. E subito dice la tua vita, quando tu decidi il santo viaggio, da valle di pianto si trasforma in sorgente, cioè da deserto si trasforma in un giardino dove c'è acqua abbondante e cresce lungo il cammino il suo vigore, cioè tu, la tua forza cresce man mano che tu cammini. Ecco la progressione del cammino, dell'itinerario, cresce lungo il cammino. Per me un giorno nei tuoi atri e più che a mille altrove. Ecco, questo salmo, che non ho letto tutto ma quasi, lo cito perché è l'immagine che noi prendiamo oggi di questo itinerario, di questo cammino verso il Signore. Ora, se andiamo a dei testi di Monfort, ricordo innanzitutto l'apertura del segreto di Maria, perché voi sapete che trattato della vera devozione è giunto a noi non completo, e sia nella parte iniziale che nella parte finale. Ora, prendere il segreto di Maria, che come sapete è un po' un riassunto del trattato, ha dei vantaggi perché per esempio l'introduzione nel segreto di Maria c'è, mentre non l'abbiamo nel trattato. E questa introduzione del segreto di Maria, Monfort dice, è sicura tua vocazione la chiamata alla santità. Tu sei chiamato alla santità. Tu sei chiamato a compiere questo itinerario, questo pellegrinaggio. E poi dice, per camminare verso Dio hai bisogno della grazia, per trovare la grazia devi trovare Maria, e qui si ricade già nel ritornello del trattato, perché è per mezzo di Maria che Gesù Cristo è venuto a noi. Quindi questa apertura ci mostra come ci sia la chiamata. Quando voi decidete, avete deciso di venire a Loreto,
l'avete programmato per tempo, avete dovuto sistemare le vostre cose, avete dovuto affrontare anche dei sacrifici. Quindi già c'era il desiderio di venire, ancora prima di partire il pensiero di Loreto ha incominciato a operare dentro di voi, ad agire dentro di voi, perché già il desiderio del Santo Viaggio opera dentro di noi, ancora prima di incominciarlo. È il desiderio. Quando poi c'è la partenza, finalmente si parte, non è ancora tutto, però la partenza esige un distacco, esige un mettere un po' da parte le cose per qualche giorno, quindi uno stabilire anche che cos'è essenziale nella nostra vita e che cos'è invece secondario. Il Santo Viaggio ti obbliga a dare certe priorità nella tua vita e a considerare altre cose che pure sono necessarie, ma non prioritarie. E questo è un discorso evangelico, eh? Gesù mi dice: il vero valore tuo è il tuo interiore, è quello che tu sei dentro di te, non quello che sei all'esterno, non quello che possiedi, non quello che appare di fuori, ma quello che sei dentro di te. È il tuo interiore, è l'essenziale della tua vita. E noi, partendo per un pellegrinaggio, decidiamo, almeno per qualche momento, di considerare secondarie delle cose che pure sono necessarie. Per un momento lasciamo stare il lavoro, per un momento affidiamo le cose necessarie a qualcuno che ci sostituisce e si parte. Mentre tu sei in cammino, sei nel pellegrinaggio e ogni momento tu fai un passo avanti, o a piedi, o in macchina, o in aereo, insomma, tu attraversi lo spazio, attraversi il tempo e tu vivi il tempo, c'è una progressione. E mentre tu cammini si avviene in te questa trasformazione, perché tu tendi alla meta, tu sai dove devi andare e già pregusti quello che sarà l'arrivo. Quindi il termine ultimo, il traguardo, la meta, già agisce dentro di te anche prima di arrivare, anche quando tu ancora prima di partire, dicevo, e più ancora durante il cammino. Durante il cammino ti trovi con altri, hai delle mortificazioni, hai degli imprevisti, devi affrontare sacrifici, eccetera, però lo fai in nome dell'arrivo, di dove tu vuoi andare. E l'arrivo è un traguardo, è un coronamento, ma tu l'hai già preparato prima, è già dentro di te, il tuo futuro è già dentro di te. Se tu sai dove andare, ancora prima di raggiungerlo, il futuro ti illumina, il futuro ti determina. Ecco, dobbiamo vivere nel futuro in questo senso. Spesso noi viviamo nel passato, nel senso che piangiamo sulle cose che abbiamo avuto e non abbiamo più, siamo rivolti al passato e rassegnatamente andiamo avanti. Invece lasciarci illuminare, lasciarci trasformare dal futuro, anche se non l'abbiamo ancora raggiunto, ma io so dove voglio andare, so che importanza ha per me, e già questo opera una trasformazione dentro di me. C'è una sezione nel trattato che quando Monfort, a un certo punto dal numero 92, cito così e seguenti, fa un ragionamento abbastanza prolungato, però ci fa vedere una prima dimensione del suo cammino. Quando parla della devozione a Maria, e dice ci sono delle false devozioni. E lui fa un elenco di false devozioni per chiarire il primo passo, cerca di prendere un cammino giusto, evita un cammino sbagliato. Prima cosa è di azzeccare la strada, anche se non l'hai ancora percorsa, però a un video tu non devi sbagliare, devi prendere la strada giusta. Quando fai questa scelta, il cammino ti resta ancora da fare, però è una scelta anche importante, perché rischi di andare fuori strada e di camminare a lungo fuori strada. Quindi la scelta della vera devozione a Maria, della vera spiritualità, chiamiamola così. Ora, Monfort fa un elenco prima delle false devozioni, per dire attenzione, se la tua, qui non parlo solo di devozione a Maria, parlo del cammino spirituale, E Monfort dice attenzione, se la tua devozione è interessata, è egoistica, convive con il peccato, cioè non ti fa convertire veramente, sei fuori strada, sono devozioni false. Quindi comincia prima a discernere bene il cammino giusto da quello sbagliato. Quindi le devozioni false. Poi Monfort dice ci sono delle vere forme, delle buone forme di devozione, che non sono ancora quelle che insegno io, dice. quella verrà dopo. Però dice ci sono varie forme di devozione a Maria che sono buone, che sono valide, anche se non sono la perfezione ancora, però sono già una buona strada. E lui fa un elenco di queste devozioni mariane, ma noi potremmo anche dire del cammino spirituale buono, ma ancora non sufficiente. Ecco, lui pregandole a Maria dice per esempio lavare Maria, celebrare le sue feste, portare le immagini, cioè molte cose esteriori, anche pratiche esteriori, sforzarsi di migliorare la propria vita spirituale. Noi più in generale potremmo dire il cammino spirituale c'è un livello primo quando noi che decidiamo di convertirci, di evitare il male, di evitare il peccato grave e di fare le prime scelte. Ci si mette in cammino, c'è una forma di cristianesimo buono, ma elementare, ancora i primi elementi, è già buono, è già una strada giusta, però non fa, dice bisogna andare più avanti, vedete il cammino, vedete la progressione, il perfezionamento graduale. E Montfort dice allora, tra le vere devozioni, io ne voglio insegnare una in particolare che non ho trovato da nessuna parte, non ho trovato nei libri e che veramente è perfetta, perfetta in senso latino, di completa, perficere, perfetto vuol dire completare un'opera, se io costruisco una casa dalle fondamenta ai muri fino al tetto e poi l'arredamento, le finestre, cioè, quando è tutto a posto dico è perfetta. Qualche difetto l'avrà, ma vuol dire è completata, non c'è di più. Montfort dice, io vi insegno un cammino spirituale che oltre a questo non ce n'è, cioè è perfetto nel senso che ti fa arrivare pienamente in Dio, cioè ti fa raggiungere lo scopo della tua vita, lo scopo del tuo peregrinaggio. E a questo punto dice, e qui i numeri che ho citato dal 92 fino a 120, perché a 120, 119, a 120 incomincia a parlare poi espressamente della sua forma di consacrazione a Gesù Cristo per mezzo di Maria, detta anche per la rinnovazione delle promesse battesimali, oppure schiavitù d'amore, sempre la stessa cosa, cioè per consacrazione a Gesù Cristo per mezzo di Maria, consacrazione totale di noi stessi, e questa è la caratteristica. Ma c'è in conclusione, qui ci sono questi numeri 114, che è famoso questo numero perché contiene quella specie di profezia, no? Diciamo un po', prevedo che questo mio libro finirà stracciato dalle bestie che vogliono distruggerlo, oppure finirà in fondo a un baule dimenticato da tutti, prevedo persecuzioni, eccetera, cose che si sono anche avverate e che sono ancora vere, sono dei testi di passaggio. Poi c'è questo numero 119 che è una sintesi del cammino spirituale. Questo ve lo voglio segnalare in modo speciale, perché dovremmo ritornare sempre là quando vogliamo confrontare il nostro cammino, a che punto siamo arrivati nel nostro cammino spirituale, perché dice innanzitutto 119. La sostanza di questa devozione consiste nell'interiorità che deve formare. Ecco, innanzitutto di esteriore. Ci sono anche delle pratiche esteriori di cui Montfort parlerà, che aiutano, che sostengono, che danno testimonianza agli altri, quindi hanno la loro importanza. Però la sostanza è l'interiorità, è il tuo interiore, è che ti viene a toccare nel tuo profondo, nel tuo nucleo essenziale, là dove tu sei te stesso, te stessa, e dove là Dio ti ama e dove tu ami Dio. Quindi la sostanza di questa devozione consiste nell'interiore, nell'interiorità che deve formare. Questa parola in Montfort, formare, noi siamo abituati alla formazione, formazione permanente, eccetera, ma formare in Montfort richiama sempre l'idea della forma. Qualcuno che ti dà forma, che ti modella. Ricordate che Montfort a un certo punto parla anche dello stampo. Maria è lo stampo di Dio. Ecco, è un modello dove tu, se sei materia liquida, come fusa, Maria ti conforma perfettamente a Gesù Cristo. Quindi quando Montfort parla di formazione, lo intende sempre in questo modo, dare forma, plasmare, modellare, ecco il modello, Maria è il modello, è lo stampo, tu in lei ti modelli, ti formi. Quindi questa spiritualità è interiore e questa interiorità deve essere continuamente formata, deve essere continuamente modellata, deve riformare. Poi dice questa non sarà compresa da tutti, la maggior parte si fermerà solo all'esteriore, a qualche pratica esteriore. Pochi andranno più lontano, veramente nell'interiore. E anche tra questi qualcuno andrà più avanti, primo cammino, qualcuno salirà al secondo, qualcuno salirà al terzo e vi rimarrà in modo stabile. Là dobbiamo puntare. Salire, ecco la gradualità, il cammino, il pellegrinaggio, salire i gradini e stabilirsi in modo perseverante. Perché per Montfort la perseveranza è essenziale, dice non vale niente, se tu ti sforzi per ottenere una cosa, ci impieghi anni e poi in un giorno la perdi, hai perso tutto. Cioè la perseveranza significa conquistare e mantenere e rimanere in modo stabile al terzo, a questo terzo gradino ideale, un piccolo numero, ma non chi salirà il secondo, chi il terzo. E poi dice, è importante perché definisce gli elementi del nostro cammino spirituale. Chi vi rimarrà in modo stabile? Solo colui al quale lo Spirito di Gesù Cristo, lo Spirito Santo, cioè attenzione, la formazione, la modellatura del nostro interiore non è sforzo nostro, noi ci mettiamo la nostra parte, ma è opera di Dio, c'è questa dimensione mistica di Montfort, è lo Spirito Santo che ti forma. È lo Spirito di Gesù Cristo che ti rivela questo segreto, usa questa espressione. Sarà Lui, ecco lo Spirito, a guidare l'anima molto fedele, cioè perseverante, per farla avanzare di virtù in virtù, qui il pellegrinare, il camminare progressivo, per farla avanzare di virtù in virtù, di grazia in grazia e di luce in luce, per arrivare fino alla trasformazione di se stessi in Gesù Cristo. Qual è l'obiettivo? Qual è il traguardo? Qual è il finale? È la conformazione a Gesù Cristo, il cristocentrismo che qui è segnalato già. E l'arrivo è in Gesù, essere pienamente conformati a Gesù Cristo e alla pienezza della sua età sulla terra e della sua gloria nel cielo, la plenitudo di San Paolo, camminare fino al perfezionamento. Perfectum, fino a perficere, fino a completare noi stessi, cioè noi siamo fatti per arrivare là e tu sei incompleto finché non arrivi là. Quindi la perfezione è camminare fino alla completa trasformazione. Questo numero 119, che è un numero di passaggio nel ragionamento di Montfort, però vedete contiene già gli elementi: la gradualità, l'opera tua, l'interiorità. E poi l'opera dello Spirito Santo, il cristocentrismo, abbiamo già le caratteristiche dell'itinerario. Questo testo, teniamolo presente, 119. Salire, abbiamo adesso introdotto anche l'idea del salire, quindi parla dei tre gradini, chi salirà al secondo, chi arriverà al terzo. Questa idea del salire, la Santa Montagna, ritorna, già l'ho citata anche nella Bibbia, ritorna spesso nei Salmi, il Salmo 83, e con la tua vita che si trasforma, la valle di lacrime si trasforma in sorgente. C'è un numero, questo 196, che è riportato anche in parte, è riportato anche qui. 196 è contenuto nella parabola, nel commento che Montfort fa della figura biblica di Rebecca, Giacobbe e Esaù. A volte noi questo capitolo lo saltiamo un po', perché ci sembra, qualcuno dice, moralistico, invita alla dipendenza, all'obbedienza, stare in casa e non c'è la responsabilità della persona. Ma comunque è una parabola che Montfort commenta, ma i commenti che lui fa vanno nel dettaglio e vale la pena di usarla questo capitolo, questa sezione, perché su alcune cose Montfort dice solo qui. Per esempio la cura che Maria si prende di noi, che ci ama, ci nutre, ci protegge, intercede per noi, la troviamo in questa sezione. E questo numero 196 è importante perché ci fa capire, intanto sto parlando appunto di noi dobbiamo imitare Giacobbe, Notate che nessuno di noi è solo Giacobbe e nessuno di noi è solo Esaù. Noi tutti siamo un po' Esaù e un po' Giacobbe. Lo scopo è quello di passare dall'essere Esaù a diventare Giacobbe, secondo l'immagine di Montfort. Cioè Esaù è la figura di colui che è l'esteriore, di colui che è sempre fuori, che ha fiducia nella propria forza, che parla alle cose esteriori. E Giacobbe invece è colui che si affida a Maria, quindi non conta sulle sue forze, sta in casa con lei, la obbedisce in tutto, è docile e si lascia guidare dalla madre Rebecca e nell'immagine da Maria. Quindi noi dobbiamo sentirci tutti degli Esaù che desiderano essere trasformati progressivamente in tanti Giacobbe. E sta parlando quindi dell'ideale nostro. Dice che dobbiamo essere persone interiori, qui ritorna il 119. La vera grandezza è nell'interiore. Se qualche volta noi siamo costretti anche per i doveri che abbiamo a impegnarci per l'esteriore, lo facciamo sì appunto perché è un dovere nostro, però rispetto, dice lui, all'interiore, tutto l'esteriore, anche le opere più grandiose, culturali, economico-finanziarie, politiche, di successo del mondo, diciamo la sapienza del mondo, è, dice Montfort, un gioco da bambini rispetto alla vera grande opera che è la formazione del tuo interiore, della tua interiorità. Ed è qui sul finale di questo 196 che Montfort si rifà al Salmo 83. Dice: Signore Gesù, quanto amabili sono le tue dimore. Ecco, Salmo 83 che ho letto prima. Quanto amabili le tue dimore. Il passero ha trovato una casa per abitarvi, la tortora un nido dove porre i suoi piccoli. Quanto è felice l'uomo che abita nella casa di Maria. La casa di Maria. Quanto è felice l'uomo che abita nella casa di Maria. Quella casa che la sapienza si è costruita per se stessa ed è la casa anche offerta a noi, perché là troviamo la sapienza. Quanto è felice l'uomo che abita nella casa di Maria, dove tu stesso hai stabilito per primo la tua dimora. Eccolo qui, a morte della sapienza 105, è questo concetto. Dove lui per primo, Gesù, la sapienza, per primo ha stabilito la sua dimora. No, quindi, quanto è felice l'uomo che abita nella casa di Maria, dove tu stesso hai stabilito per primo la tua dimora. È in questa casa dei predestinati che l'uomo solo riceve da te il soccorso e dove ha disposto nel proprio cuore delle gravinate e degli scalini. Vedete che ritorna il fatto della scala, il fatto di salire di gradino in gradino. Chi salirà al secondo, chi salirà al terzo. Ecco, in questa dimora di Maria c'è questa progressione ancora, delle gradinate, degli scalini per ogni virtù, per salire fino alla perfezione in questa valle di lacrime. La valle di lacrime richiama il Salmo 83. Tu sei in cammino nel santo viaggio e la valle del deserto si trasforma in sorgente. Quanto sono amabili le tue dimore. Quindi vedete, Montfort utilizza questo salmo in quel modo là. Tempo passa. Avevo anche, forse questo lo posso evitare, avevo fatto anche una lista delle figure o metafore che Montfort usa e che noi conosciamo leggendo il trattato, che tutte si pongono questa gradualità. Per esempio, ecco, la figura biblica di Rebecca e di Giacobbe l'ho citata. Poi ancora Montfort usa spesso Maria come paradiso del nuovo Adamo. Il paradiso è un luogo spirituale, è un luogo abitato da Dio, per questo è paradiso, perché c'è la presenza di Dio, il paradiso, la presenza dello spirituale. Ora, in questo luogo, in questo habitat, in questa presenza, e ci sono giardini, dice Montfort, ci sono alberi che danno frutti, fiori, eccetera. E qui c'è anche l'immagine dell'albero della vita che ritorna spesso in Montfort. E il finale del segreto di Maria, come coltivare questo albero di vita in noi, come piantarlo, come innaffiarlo, come farlo crescere, come potarlo, come difenderlo dagli animali, come farlo crescere fino a portare fiori e frutti, è veramente un piccolo manuale di un direttorio, diciamo, di vita mariana, di vita spirituale. È un manuale da seguire per noi, in una pagina, in poche righe, ma infatti descrive un po' tutto un itinerario, attenzione di qua, attenzione di là, però anche fai crescere il tuo albero, non tenerlo da serra, non tenerlo soffocato, deve avere uno sfizio, deve essere capace di sfidare anche il vento e le tempeste, eccetera. Coltivare l'albero, c'è questa progressione, dal seminarlo all'inizio fino a svilupparlo, farlo crescere. L'immagine dello stampo, l'ho già detto, e assieme allo stampo c'è il modello, c'è il formare, dare forma, c'è il modellare, e quando anche Montfort dice delle pratiche interiori, dice con Maria, si tratta di prendere Maria come modello. Ora non è solo prenderlo come modello da imitare, cioè io vedo come tu ti comporti e cerco di fare anche io lo stesso, un modello, noi prenderlo come modello, un ideale, imitare l'agire di una persona. Per non far significa proprio gettarsi in Maria, vivere in Maria, abbandonarsi a lei e lasciarsi condurre da lei in questa passività mistica, in questa passività dove è Dio, lo Spirito Santo che opera in noi. Quindi anche questo lo stampo dice, però suppone che tu sia materia liquida, perché se sei materia ruvida, anche mettere un ottimo stampo non realizza l'obiettivo. Maria la Santa Calamita, anche l'immagine che c'è di Montfort, non è sua originalmente, perché la si trova in Poiret, per esempio. Noi prima abbiamo recitato la cosiddetta coroncina, che François Poiret era un autore poco prima di Montfort, ha commentato a lungo, e da lì c'è questa immagine. Però questo autore chiama la calamita Maria la calamita, nel senso che piuttosto nella prima confessione dice: se tu sei nei peccati, se tu sei pesante come il ferro e quindi stai attaccato a terra per la tua pesantezza, Maria è la calamita che ti trascina in alto e ti stacca dal peccato e ti porta in alto. Montfort lo allarga con quel significato, dice: dovunque c'è Maria porta Dio. Dovunque c'è quel testo 36 di Vera Devozione, quando lo Spirito Santo trova Maria in un'anima, vi vola, vi entra in pienezza, si comunica a quest'anima qui in abbondanza. È un po' l'immagine allargata della calamita: dove c'è Maria, lei attira Dio. Ci sono, dicevo all'inizio, delle sezioni intere del trattato nelle quali appare la gradualità, dice qualcuno. Una è il capitolo dal 213 in poi, che Montfort stesso titola come gli effetti meravigliosi che vengono prodotti in un'anima che vive con perseveranza questa spiritualità, e ne indica 7. Io faccio solo l'elenco e dico solo semplicemente di notare come questi 7 effetti meravigliosi, mirabili, hanno una progressione, hanno una gradualità. Il primo dice conoscere se stessi, comincerai a conoscere te stesso, anche il male che c'è in te, anche le miserie tue, anche le tue debolezze, però anche il bene, però anche le possibilità positive, i talenti che hai ricevuto, che sei creatura di Dio, amata da Dio, eccetera, la tua grandezza. Conoscere se stessi è il primo passo. Poi dice, secondo, la fede, l'importanza della fede e la fede di Maria. Arriverai anche tu a vivere la grande fede di Maria. Leggete la preghiera del Segreto di Maria 68, quando dice la fede che Montfort chiede a noi, dice: non ti chiedo visioni, non ti chiedo grazie straordinarie, ti chiedo solo la fede di Maria, lei che ha detto sì ogni giorno, nella dolenza, nella fatica, nella difficoltà. E questa è la grandezza del cristiano. Quindi partecipare alla fede di Maria. E anche questo numero qui del trattato è forte: la fede di Maria che è roccia, che sfida, che illumina, eccetera. Poi terzo, avrai la grazia del puro amore, cioè l'amore a Dio non interessato, non per paura, ma per l'amore puro. E quindi ancora la fiducia, Fiducia vuol dire abbandonarsi totalmente a Dio, è una progressione, non si arriva di colpo a questo, si comincia a fare un passo, poi un altro, prima l'intima unione con Maria e la conformazione a Gesù Cristo. E qui si ritorna sempre, lo scopo è quello di arrivare alla conformazione a Gesù Cristo, alla gloria di Gesù Cristo che è Dio. E il trattato in pratica, prima del capitolo sulla comunione, finisce con questa immagine bellissima. Maria è tutta relativa a Dio. Maria non esiste che in Dio. Questo è l'obiettivo anche nostro, di non esistere più per noi, ma tutti relativi a Dio, tutto eco di Dio, tutto la pura relazione, dice Montfort addirittura. Maria è la pura relazione di Dio, là siamo chiamati, essere creatura del creatore, a essere completamente immersi nel creatore, questa è la realizzazione della nostra vocazione. Un'altra sezione è quando Montfort parla delle pratiche della sua devozione, sapete che indica delle pratiche interiori, che sono il per mezzo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria. Non sono a caso, sono graduati così, perché il primo passo, la porta, è per mezzo di Maria. Come Giovanni, il leader della croce, il discepolo, il cristiano, decide di prendere Maria con sé, di fare spazio a Maria nella sua vita spirituale. Questa è la porta del cammino. Decidere di far entrare Maria nella nostra vita è il primo passo. Il secondo passo è il con Maria, prendere Maria come modello da imitare nelle sue virtù. All'inizio dice Montfort, prova a pensare se Maria fosse al tuo posto come si comporterebbe lei, a pensarci anche esplicitamente, però dice subito, man mano che tu andrai avanti non avrai più bisogno di pensare a lei, perché avrai anche tu lo spirito di Maria, per cui ti comporterai come lei anche senza pensarci. Vedete che è una progressione rispetto al primo cammino. Poi viene in Maria. In Maria, se leggete il trattato, è tutta una un'esposizione di simboli, giardini, piante, fiori, acque, eccetera, e non c'è un ragionamento, è un'esperienza spirituale. È come se Montfort dicesse, prova, mettiti in cammino, nella perseveranza, e gusterai queste cose inspiegabili, non sono esponibili con dei ragionamenti, ma ti assicuro che arriverai là. E l'ultimo, il per Maria, è l'apostolato. Montfort dice sempre, quello che tu hai vissuto non tenerlo per te, cerca di comunicarlo anche agli altri. Vedete, anche quando si parla delle pratiche, e le pratiche esteriori che Montfort indica, nei sensi sono diversi, fare la consacrazione, recitare il rosario, portare le catenelle, cioè sono dei segni che lui stesso dice non è l'essenziale questo. Però non trascuratele, perché? Perché le pratiche esteriori sono un aiuto perché ti richiamano, ti preparano, ti sostengono, sono una testimonianza anche per gli altri che vedono, se tu non lo fai per esibizionismo, ma lo fai per convinzione, gli altri invece, le pratiche interiori gli altri non le vedono, perché sono appunto interiori, invece le cose esterne le vedono, e Montfort dice anche questo motivo, anche questo è un buon motivo. E l'importante è il rapporto tra l'esteriore e l'interiore, cioè l'esteriore deve servire a formare l'interiore. E qui voglio sottolineare il rosario, perché trovo strano, troverete strano che Montfort si fissa sul rosario, ha scritto anche un'opera sul rosario, Il segreto del rosario. C'è il numero 78 del segreto del rosario, un segreto ammirabile, un meraviglioso del Santo Rosario, dove fa vedere come il rosario accompagna le persone nel cammino spirituale, dalla prima tappa, che è quella più esteriore, tu impari a pregare, quindi il rosario ti obbliga a prendere un quarto d'ora o di più di tempo, a sospendere il resto, ti obbliga a imparare almeno il Padre Nostro, l'Ave Maria, ti obbliga a conoscere un po' il Vangelo se vuoi meditare sui misteri, cioè sono i primi passi della preghiera, quando uno non è ancora abituato neppure a pregare 5 minuti, pregare il rosario, forse anche solo per la pratica di preghiera orale, è già un primo passo, è già una scuola di fede, minima ma già buona. Poi dice, se tu sei già più avanti nel cammino spirituale, non abbandonare il rosario pensando che sia solo per chi è analfabeta, per chi non ha una cultura teologica, allora loro dicono il rosario, mentre io ne coltivo diversamente, non abbandonando, perché il rosario ti fa progredire, il rosario ti mantiene la perseveranza del bene. E se sei arrivato anche alla perfezione, già alla contemplazione, non tralasciare il rosario, perché ti crea una assuefazione con la contemplazione. E dice addirittura, nel rosario potrà succedere a te, come succede a qualche successo a qualche santo, che di fare esperienze di Dio diretta, nel senso che, dice Monfort, non sei più tu a dire il rosario, ma è Dio che recita il rosario in te. E per quel giorno, dice un po' con un po' di humor, per quel giorno ti basta questo, non hai bisogno di altro, ma arrivare a questo abbandono totale in Dio. 78 del segreto del rosario. Il rosario è una scuola di fede, è una scuola di preghiera, è una scuola di vita spirituale. Per cui Monfort dice, se tu mi garantisci che dici il rosario sempre, ogni giorno, bene, io ti garantisco che arrivi alla fine del tuo cammino spirituale, che arrivi alla perfezione. E poi c'è l'ultima sezione, questa conclusione del trattato. Cioè Monfort, quando propone il metodo per vivere l'Eucaristia, per vivere la comunione in unione a Maria. Questo lo conoscerete, questi numeri del trattato. Non sono da capire, sono da vivere, sono da praticare. È un po' come se Monfort dice, ora non ti insegno più niente, però ti insegno a pescare, no? C'è quella frase, tu hai fame, puoi dare da mangiare, però se tu insegni a pescare, quello non ha più bisogno di te, cioè sa camminare nella sua vita spirituale. Ora, questa esperienza della comunione vissuta come lui dice, è come se ti dicessi, io ti insegno il metodo, poi tu non devi copiare niente da nessuno, perché la vita spirituale di ciascuno è unica, è originale, è inimitabile, quindi non siamo fotocopie l'uno dell'altro. Non c'è nessuna vita spirituale che assomiglia all'altra in modo pieno e totale. Allora Monfort dice, fai anche tu il tuo cammino, io ti indico il metodo, però tocca a te viverlo e tocca a te costruirti la tua vita spirituale, tocca a te costruirti il tuo santo viaggio. Se ho ancora qualche minuto, perché in un primo momento ho concluso, diciamo, il discorso che riguarda direttamente Monfort. Però quando io ho pensato a questo incontro, l'idea prima era un'altra, cioè di accennare semplicemente al fatto che noi siamo in cammino spiritualmente, però quello che ci importa è anche di aiutare a insegnare, imparare, diciamo, a capire a che punto sono io nel mio cammino, cioè come faccio la mia verifica. Con che cosa mi confronto per sapere se sono avanzato, se sono ancora agli inizi, se sono già un po' più avanti, e per sapere anche quali passi ulteriori io devo fare. Allora qui io mi sono staccato un po' da Monfort alla lettera, ma non nella sostanza. Io ho preso l'ecclesiologia di oggi, cioè la Chiesa. Se è vero che Monfort dice che la sua spiritualità è la consacrazione a Gesù per mezzo di Maria, e questo non è altro che vivere il proprio battesimo fino al compito. Il battesimo ci inserisce nella Chiesa. Se noi vogliamo essere cristiani, e non solo al primo passo, ma cristiani che progrediscono, noi ci dobbiamo confrontare con la Chiesa, come vivo io il mio essere Chiesa. E la cosa intendiamo noi per Chiesa? È andare in Chiesa la domenica? È andare in Chiesa tutti i giorni? E l'aiutare all'oratorio, eccetera. Ecco, prendiamo l'ecclesiologia a questo punto in senso un pochino più spirituale, un pochino più teologico, e qui non spaventatevi, io indico cinque profili della Chiesa che poi si integrano, ma sono facili, e sono un po' diciamo la verifica per noi, cioè a che punto sei tu rispetto a queste cinque dimensioni della Chiesa. La Chiesa è annuncio della parola, perché è parola di Dio, la fede nasce dall'annuncio, dice San Paolo, noi siamo chiamati e noi ci alimentiamo continuamente alla parola di Dio, la parola accolta. Maria che accoglie il Verbo nella sua vita, Maria che ascolta la parola, si faccia di me secondo la tua parola. Cioè, allora, noi come siamo messi nei confronti della parola? A che punto siamo? Come viviamo la parola? Non solo la Bibbia però, non solo imparare l'ebraico per essere più esperti, non solo leggere libri di esegesi sofisticata, ma leggere il Vangelo, capire sempre di più il Vangelo, come dicevo prima del trattato, cioè scoprire ogni giorno delle perle che ci sono nel Vangelo, la sprefazione al Vangelo, cioè far entrare il Vangelo nella nostra vita ancora di più, perché se nel Vangelo, nella parola di Dio ufficiale, e Dio sarebbe facilissimo integrare delle indicazioni che Montfort dà, certamente lui con la teologia di 300 anni fa, noi con la sensibilità ecclesiale di oggi, però possiamo integrare questo cammino spirituale e avere quindi anche un confronto per verificare a che punto siamo. E quando incontriamo le persone, per verificare a che punto sono queste persone, perché non sempre le persone che incontriamo hanno coscienza del loro cammino. A volte ti presentano delle cose così come le sentono in quel momento. Bisogna anche avere un po' di esperienza per capire nel cammino spirituale che cosa è più elementare, che cosa è più progredito, che cosa viene prima, che cosa viene dopo. Quindi siamo chiamati a viverlo per noi e per gli altri, quindi a sentire questa responsabilità. E ripeto, credo che oggi ci sia tantissimo bisogno di questi direttori spirituali, di questi accompagnatori. Spesso io quando sento le persone che non so, vanno in cerca di segni straordinari, classico, le apparizioni, no? Santuario Maria, cerca di miracoli, direbbe il Vangelo, no? Chi non ha molta fede, non che non abbia fede, ma chi agli inizi ha bisogno del miracolo, ha bisogno anche di segni straordinari, e dobbiamo rispettare anche chi va in cerca dello straordinario, perché in quel momento ha bisogno, li rispettiamo. Però e tante persone che vanno in cerca di queste cose veramente cambiano, veramente si trasformano, almeno nella buona intenzione, nel proposito, ritornano a casa cambiati. Però che cosa succede dopo? Che non trovano nessuno che li accompagna poi nel cammino, non trovano chi li sostenga. È come accendere il primo fuoco che poi però si spegne perché non riceve aiuto, non riceve ossigeno da nessuno. Credo che sia importante, come Montfort ci insegna, a diventare in questo senso missionari, a diventare evangelizzatori, diventare accompagnatori degli altri in questo cammino spirituale. Però certo dobbiamo avere esperienza prima su di noi. Se lo vado, si